Grazie. Allora, come interlocutore dell'autore mi tocca di iniziare questo discorso e ringrazio per l'invito e ringrazio anche e soprattutto per l'invito a partecipare alla presentazione di questo libro, perché questo è un libro che ha un suo coraggio intrinseco, cioè va a parlare di un argomento di cui non è semplicissimo parlare nella nostra epoca, in cui la medicina oggettivamente ha fatto dei grandi progressi, in cui c'è un'idea a volte persino miracolistica della capacità dei medici di curare tutti e della possibilità di sconfiggere qualunque malattia. Nello stesso tempo è un libro interessante che mi è piaciuto molto leggere perché tenta di riportare il rapporto tra il paziente e chi si deve occupare della sua salute, in particolare il medico, ma non solo, a un rapporto tra persone, a un rapporto in cui ci si scambiano delle esperienze e si parla, cosa che sembra strano a volte che si possa recuperare del tempo per parlare quando uno va dal medico, no? Perché a volte sembra che questo sia diventato un tabù, nel senso che si va dal medico per portare degli esami, si va dal medico per avere delle ricette, o viceversa, si va da uno specialista per essere sottoposti a un accertamento e via dicendo. Sembra quasi strano che una parte fondamentale del rapporto tra il paziente e il medico possa essere quello di ascoltarsi, di parlare, e principalmente da parte del medico, di ascoltare il paziente e di dargli spazio per capire meglio come sta effettivamente. E ci siamo parlati prima sul fatto che questa non deve essere una presentazione tipo conferenza, ecco, ma più che altro un dialogo in cui penso che anche il pubblico abbia spazio per fare domande, per fare le sue considerazioni. E allora partirei da una domanda che ha il suo spunto in una bella battuta che c'è in una delle prime pagine del libro, quando Bobbio racconta che parlando con degli studenti fa una domanda che è questa: come si può definire una persona sana? E la risposta è uno che non ha ancora fatto degli esami. E vorrei partire da questo per chiederti di approfondire questo punto.
E tra l'altro fino a che ora andiamo avanti? No, non me lo dica perché io posso andare avanti. 10 e mezza. Vabbè.
Poi vedete voi, se vi trovate bene potete stare
Sì, se il pubblico continua a fare domande non li cacciamo via. Bene, grazie, intanto grazie dell'invito. Sono stato molto contento di aver avuto l'occasione di venire a Cisterna d'Asti. Io ho vissuto, cresciuto e vissuto a Torino, poi ho fatto il primario per 8 anni a Cuneo, e però il territorio intorno a Torino non lo conosco così bene. Poi c'è ormai questa tendenza a fare viaggi in giro per il mondo e poi uno non si accorge che dietro casa ci sono dei posti magnifici. E quindi è stata veramente una bella occasione di venire qui, vedere il castello, salire da questa strada e vedere i vigneti, insomma è stata una magnifica occasione. Quindi vi ringrazio davvero per questo invito. Bene, la questione che mi è stata posta è una questione molto delicata che vi voglio in qualche modo spiegare. Al giorno d'oggi, che spiega un po' anche il senso del libro, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione, la medicina ha messo a disposizione dei medici e dei pazienti una quantità straordinaria di esami, di test, di esami strumentali, radiografie, risonanze con varie metodologie complicate, un straordinario numero di farmaci. E quindi al giorno d'oggi si comincia a riflettere e ci si comincia a preoccupare sul fatto che si usi troppo e malamente queste risorse. C'è un aspetto, diciamo così, di sprechi. Tenete conto che gli esperti, gli economisti sostengono che un terzo della spesa sanitaria dei paesi occidentali è sprecata. Questo cosa vuol dire sprecato? Vuol dire che non produce salute, cioè sono dei soldi investiti nel Servizio Sanitario Nazionale, in tutti i paesi, non solo in Italia, ma in tutti i paesi occidentali, Stati Uniti poi questo è macroscopico, ma non producono benessere, non producono salute, sono soldi sprecati. Allora, un terzo della spesa sanitaria è enorme, cioè quando poi ci si lamenta che mancano gli infermieri, le barelle per il pronto soccorso, che bisogna portarsi le lenzuola da casa, che bisogna comprarsi i farmaci, se uno pensa che si potrebbe recuperare una parte di questo terzo di spesa sanitaria, uno capisce che è uno sforzo di riflessione che bisogna fare. Però io non sono un amministratore, lui neanche, voi neanche, quindi ci preoccupiamo che i soldi vengano mal spesi, ma non possiamo farci nulla. Quello che invece su cui possiamo in qualche modo intervenire e fare è cercare di usare bene queste risorse, che sono risorse preziosissime, cioè tutti gli esami, gli accertamenti che noi abbiamo, tutti i farmaci che abbiamo a disposizione sono preziosi, utili e fondamentali, ma ogni tanto capita, vengono usati in modo eccessivo. Allora, per i farmaci è abbastanza semplice capire capire che cosa voglio dire, perché credo che tutti voi abbiano un'esperienza personale, e poi magari ci racconterete, parenti, amici a cui sono state prescritte una quantità di farmaci straordinari che hanno preso per 3 giorni, poi gli hanno fatto venire degli effetti indesiderati. Tutti voi avrete a casa armadietti che quando aprite in bagno delle medicine cascano giù, bisogna rimetterle, di medicine che avete comprato e non usate. E soprattutto quest'uso eccessivo di medicine, certe volte sarà capitato ad alcuni di voi che ricevono una prescrizione di medicine, poi queste provocano degli effetti indesiderati, per cui si prende una medicina per contrastare gli effetti indesiderati di quelle prese prima, poi bisogna prendere una terza medicina per contrastare gli effetti indesiderati della medicina presa per gli effetti indesiderati di quelle precedenti e così via. E se andiamo a vedere negli istituti per anziani si vede che mediamente, ci sono delle ricerche in questo senso che cito anche nel libro, mediamente le persone ricoverate negli istituti prendono sulle 7-8 medicine diverse. 7-8 medicine, vuol dire che siccome poi ognuna ha 2 o 3 somministrazioni al giorno, fanno dalle 20 alle 25 compresse o iniezioni supposte, sciroppi al giorno. E sono tutte necessarie, sono tutte essenziali, la vita di queste persone legata a queste 25 somministrazioni al giorno? Non so, certe volte sì, probabilmente sì, però in molti casi alcune di queste cose sono del tutto ridondanti. Ma questo è un argomento che poi riaffrontiamo, magari poi mi chiederà qualcosa in seguito. Ma l'aspetto forse su cui si riflette meno è sull'uso non appropriato degli esami diagnostici, degli esami di laboratorio, delle radiografie, delle risonanze. Perché c'è un po' l'idea da parte di tutti quanti che più si sa, meglio è. Più si fanno esami, meglio è. Mentre invece ormai c'è molta attenzione da parte dei medici, molte riflessioni, dati di ricerche, risultati, che dimostrano che certe volte fare di più non significa fare meglio. È un po' controintuitivo, cioè tutti noi vorremmo fare, anzi, C'è qualcuno che ipotizza di avere questi sistemi telematici, avere un apparecchietto attaccato all'organismo che trasmette ad un computer tutti i nostri parametri vitali tutto il giorno, certe volte sui neonati lo si fa addirittura, creando più che rasserenando i genitori, creandogli il panico che al neonato possa succedere qualcosa e che la macchinetta che deve registrare tutto magari non funzioni. Bene, l'idea di alcuni è di farci diventare dei sistemi che vengono controllati da computer che controllano ora per ora, minuto per minuto i nostri parametri vitali e ci dicono se stiamo bene o se stiamo male. Adesso vi racconto una storia che è ovviamente una battuta, ma credo che sia verosimile, che possa verificarsi. La situazione di uno che incontra dopo tanto tempo un vecchio amico per strada e dice come va? Dice non lo so, faccio gli esami del sangue domani. Questo vi dà l'idea che noi abbiamo perso, stiamo perdendo la nostra capacità di capirci, di starci a sentire, stare a sentire il nostro corpo, di osservarci, di sentire i segnali che ci manda il nostro corpo per affidarci a degli esami. Però gli esami non sono perfetti. Cioè noi abbiamo l'idea, ho letto recentemente su un blog, di uno che dice meglio fare due esami del sangue che 100 visite dal medico. Questo perché dà l'idea che gli esami del sangue siano il cruscotto, la cartina di tornasole che permette di capire come sta l'organismo. In realtà il mondo biologico è un mondo molto complesso, l'organismo non è una macchina che funziona come una macchina in cui tutto è previsto perché è costruito dall'uomo, è un organismo molto complesso in cui ci sono delle alterazioni o delle cose non normali che non sono delle patologie, ci sono delle alterazioni che non creano nessun problema e quindi per arrivare e spiegare questa affermazione con cui mi è stata introdotta la domanda, in realtà abbiamo talmente tanti esami a disposizione che se noi facessimo un numero enorme di esami troveremmo di sicuro qualcosa che non va, ma non perché stiamo male, ma perché uno, gli esami non sono perfetti. Quindi certe volte gli esami, sia gli esami del sangue, radiografia, eccetera, dicono delle cose che non sono vere, perché c'è un certo margine di errore, come in tutte le operazioni, tutti gli interventi umani. Secondo, perché nessuno di noi è normale, cioè nessuno di noi è perfettamente normale. Cioè tutti noi abbiamo qualcosa che non è perfettamente normale, ma questo non significa, questo è un concetto un po' difficile capire, a cui abituarsi, ma ognuno di noi ha qualche piccola alterazione che non vuol dire avere una malattia. Cioè, noi immaginiamo, nel nostro immaginario, c'è sempre l'idea che o si sta bene o si sta male, o si è sani o si è malati, ma in realtà tutti noi siamo sempre un po' sani, un po' malati. Speriamo di essere più sani possibile, meno malati possibile, ma tutti noi abbiamo ogni giorno, in ogni momento della nostra vita, qualche problema, qualche acciacco, un po' di mal di testa, difficoltà a digerire, le gambe gonfie, un dolore a un muscolo, un piccolo dolore alla schiena, eccetera. Quindi non è che siamo in condizione, o un dispiacere anche, cioè ci sono anche poi i mali dell'animo oltre quelli fisici. Quindi nessuno di noi è completamente normale. Vi faccio un esempio magari un po' banale. Di solito le arterie hanno un decorso previsto, le arterie del braccio passano in un certo punto del braccio. Se però voi faceste un'analisi della circolazione del sangue delle persone, vedreste che un certo numero di persone hanno delle arterie che invece di passare in un punto passano 2 o 3 centimetri più in là. Allora, non sono normali, perché di solito le arterie passano in un punto e non nell'altro, ma avere un'arteria che passa 3 centimetri più in là non vuol dire che uno è malato, che uno ha dei problemi, che uno morirà per avere l'arteria un po' più spostata, ma non è normale, non è rispetto a norma. Quindi capisco che è un concetto un po' complicato, ma dovete capire che siccome nessuno di noi è completamente normale, a forza di fare esami si trova qualcosa che non va. E quindi poi che cosa succede? Che uno comincia a preoccuparsi. Dice, mi hanno trovato qualcosa che non va. Ma che cos'è? Boh, non si sa. Ma è qualcosa che poi provocherà dei problemi? Non lo si può dire, perché non abbiamo delle certezze. Allora si cominciano a fare degli esami per controllare quello che è stato trovato col primo esame. E a quel punto cosa succede? Che facendo una serie di esami per controllare il primo, si trova qualcosa di nuovo che non va, per cui bisogna fare altri esami per controllare. E credo che a molti di voi sia capitato di avere questa concatenazione di esami. Tant'è che è stata coniata un'espressione che si chiama la sindrome di Ulisse, così come Ulisse per arrivare a Itaca ci ha messo 10 anni a passare da un'isola all'altra, da un'avventura all'altra, così molti pazienti per ritrovarsi sani devono passare un certo numero di anni e passare attraverso un certo numero di avventure per riuscire a capire se stanno bene o male. Però non c'è dubbio che questo ricorso agli esami, che di primo acchito come prima idea insita in ciascuno di noi, è una risposta per avere dimostrazione oggettiva di come uno sta, possono invece creare dei problemi. E quindi certe volte troppi esami possono creare dei problemi di ansia, di preoccupazione o di indurre il bisogno di ulteriori esami. E tutto questo crea non solo degli sprechi, ma riguarda gli amministratori, ma crea anche uno spreco di nostre risorse. Cioè, se noi dobbiamo fare degli esami per controllare quelli prima, vuol dire andare dal medico, farglieli vedere, farseli prescrivere, prenotare, che non è facilissimo, mettersi in lista attesa, aspettare il referto, riportarlo al medico, farlo vedere, eccetera. Quando tutto questo è necessario, uno lo fa volentieri, ma sempre più spesso questa serie di accertamenti, questi percorsi un po' accidentati, vengono fatti inutilmente. Allora, siccome si sta creando la consapevolezza che si usano male le risorse sanitarie, io in realtà non ho inventato nulla in questo libro, ho solo raccolto l'informazione che si sta sviluppando in questi anni sulle riviste internazionali, le ho raccolte, concentrate e messe in modo divulgativo, in modo che tutti quanti si possano rendere conto, i medici in primis, perché gran parte della causa sono i medici, ma anche i pazienti si rendano conto che certe volte, come dice il proverbio, il troppo stroppia, e quindi bisogna accontentarsi certe volte solo del bene, non rincorrere il meglio.
Ma devo dire che la mia esperienza coincide in gran parte con quanto diceva Bobbio fino adesso, perché io credo di pormi tutte le volte che è possibile, prima di tutto in ascolto del paziente, però non è sempre così facile, perché ad esempio una frase che viene ripetuta molto spesso nel mio ambulatorio, quando entra una persona che ha fatto degli esami naturalmente di controllo e viene per essere visitata, la mia prima domanda ovviamente è come va? E la risposta spesso è, me lo dica lei, perché lei ha i miei esami in mano, è lei che deve dirmi come sto. anche se la mia intenzione prima di tutto era quella di farmi dire da questa persona come si sente e se ha dei disturbi o se non ne ha. Ora, è chiaro che insomma, io faccio l'oncologo e naturalmente si tratta di un lavoro spesso delicato perché ci sono molte persone che per fortuna guariscono ma che hanno molta paura di non guarire e di conseguenza sono attaccate più di altri pazienti, se vogliamo, all'importanza degli esami diagnostici che dicono che il tumore non c'è. Ecco. Però è molto significativo questo e soprattutto rendersi conto di come quelle piccole alterazioni che diceva prima Marco Bobbio a volte vengono ingigantite come se fossero dei gravi pericoli, no? Ad esempio, io cerco sempre di fare dei paragoni per semplificare il discorso. Ad esempio, una differenza minima, mettiamo un valore come quello della funzionalità renale che si chiama creatinina, no? Che nel nostro laboratorio per le donne è normale fino a 0,97, ad esempio. E se risulta 0,99, no? Chiaramente è fuori dalla norma, anche se in realtà non ha nessuna rilevanza il fatto che uno abbia 0,02 di più rispetto alla media. E dunque gli esempi che faccio spesso è, ma scusi, se le avessero fatto la multa perché faceva 51 all'ora, lei cosa avrebbe pensato? Facevo 51, era come fare 50. Oppure se le misurassero la lunghezza del naso e poi le dicessero che varia di 2 mm rispetto alla media di tutti gli italiani, si sentirebbe diverso dagli altri? No, perché la sua normalità è quella. Però c'è da dire una cosa anche che emerge anche nel libro. Io se potessi, una delle varie cose che mi piacerebbe fare sarebbe creare un movimento per l'abolizione definitiva dell'asterisco. No? Perché è una maledizione l'asterisco sugli esami del sangue. Perché l'asterisco è sempre uguale. Uno può avere 0,01 di differenza o avere 3 volte rispetto al valore normale. L'asterisco è sempre quello. E ovviamente non è mica obbligatorio che il paziente e i suoi familiari capiscano questa differenza, perché non è che se l'esame è molto alterato l'asterisco è 3 volte più grosso, è sempre uguale. E di conseguenza la prima cosa dove casca l'occhio di chiunque quando ritira gli esami del sangue è se ci sono asterischi o no. E finisce che poi in qualche modo li dobbiamo assecondare, per cui ad esempio quando non ci sono anche a me viene spontaneo dire guardi gli esami sono tutti a posto, non c'è neanche un asterisco, no? E in un mondo migliore i medici dovrebbero essere capaci da soli di sapere se un valore è fuori posto o normale, non ci dovrebbe essere bisogno dell'asterisco. E sinceramente se mi chiedete perché esiste, e non so se Bobbio lo sa, ma io non lo so perché sia proprio obbligatorio che esista questa abitudine dei laboratori di contrassegnare il valore, diciamo, che devia dalla norma con un asterisco. Però comunque è un problema, ed è un problema che per molte persone è veramente pesante. Però una domanda che mi viene a cui... prendendo spunto da fine del discorso che faceva prima Marco Bobbio, è questa: non andiamo a comprare gli esami al supermercato, non c'è un posto dove vendono gli esami, allora ognuno di noi va spontaneamente e li compra. Sì, possiamo andare in farmacia a fare il colesterolo, il farmacista ce lo fa, o la glicemia o queste cose, ma gli esami più complessi non c'è nessuno che li va a ordinare per conto suo. Non si ordinano neanche su internet, oggi sembra di poter ordinare qualunque merce su internet, ma gli esami diagnostici no. Allora, il problema è che c'è sempre dietro un medico, no? La prescrizione c'è sempre. Allora, siccome un'altra battuta che si usa frequentemente è che in alcune situazioni gli accertamenti diagnostici si trasformano in accertamenti terapeutici, cioè... fare un esame normale è come curare la persona, no? È come dice, i miei esami sono a posto, allora mi sento bene. Oppure, dall'altra parte, richiedere un esame è come dire, vabbè, ti do il contentino, vai a casa con una ricetta e poi vediamo come va. Ecco, i pazienti sono l'anello un po' debole di questa situazione, ma come facciamo a migliorare l'atteggiamento dei medici in questo ambito?
Allora, intanto ho scritto, nel libro c'è un paragrafo intitolato Gli asterischi, non ci eravamo messi d'accordo prima, ma è un problema reale. Come vi dicevo prima, noi abbiamo la tendenza a dividere il mondo perché è più semplice. Ragionare in termini dicotomici, in termini bianco-nero, Juve-Toro, sano-malato. E allora l'asterisco è una semplificazione che appunto si dice questo non è normale. Poi che cosa vuol dire non normale? Ha fatto degli esempi bellissimi, Franco, appunto... È come prendere una multa perché uno andava ai 51 km all'ora e prendere la stessa multa se andava ai 120, insomma, sono tutte e due fuori dai limiti di velocità, però hanno un significato completamente diverso. Bene, quindi questa semplificazione è una semplificazione che in qualche modo ci crea dei problemi perché ci dà l'idea che si sia o sani o malati, mentre invece il meccanismo è molto più complesso. Certo, il rapporto che si deve creare tra un medico e un paziente è un rapporto molto delicato. Io trovo che è un rapporto straordinario, cioè una delle cose che mi è piaciuta di più della mia professione, che mi piace ancora della mia professione, è proprio creare questo rapporto fiduciario per cui tra il medico e il paziente si crea un'alleanza, viene chiamata in termini tecnici alleanza terapeutica, che permette di costruire insieme il percorso diagnostico e terapeutico. Allora io faccio molte di conferenze di questo genere, anche perché ho scritto degli altri libri, uno sul conflitto di interessi, sempre pubblicato da Einaudi, uno intitolato Il malato immaginato, cioè come l'industria della sanità, come i medici, tutto il sistema sanitario immagina che debba essere un medico consumatore, cioè come bisogna fare, no scusate, un paziente consumatore, come il paziente debba in qualche modo comprare farmaci, esami, quindi come bisogna far sentire malate le persone in modo che consumino i prodotti che vengono fatti, perché se tutti voi vi sentiste sani, molte industrie farmaceutiche chiuderebbero, molte strutture sanitarie private chiuderebbero e così via. Quindi bisogna far credere alla gente che sta male, che ha bisogno di cure, che chissà che cosa rischia, che rischia l'infarto, il tumore, eccetera, e quindi bisogna fare accertamenti, tenersi sotto controllo e per indurre a consumare. Bene, in questo percorso che ho man mano costruito nel corso degli anni, sulla base poi ovviamente della mia esperienza personale, mi è capitato di fare molte conferenze in ambienti medici e in ambienti come il vostro di persone comuni. Quando faccio le conferenze in un consesso di medici, la prima domanda che mi viene rivolta è: ma come faccio io a non prescrivere degli esami quando il paziente arriva e mi dice mi prescriva una radiografia del torace, perché il mio vicino di casa ha fatto la radiografia del torace, gli hanno trovato un tumore e non vorrei anch'io avere un tumore. Come faccio a non prescrivere gli esami quando uno è andato a farsi vedere da un luminare super pagato e ovviamente dopo, che gli ha prescritto una serie di esami da fare, perché ovviamente più pagate una visita, più esami vi danno da fare, perché il professore deve far vedere di conoscere bene la materia e quindi di offrire, di dare molte opportunità. E come faccio a non prescrivere quando il paziente me lo chiede con insistenza, quando ha paura di aver qualcosa? Perché poi c'è il timore di non scoprire qualcosa che magari era nascosto nell'organismo. Allora, se per caso il medico non prescrive la radiografia al paziente e poi dopo 6 mesi, 1 anno o 10 anni il paziente scopre di avere un tumore al polmone, intanto il medico ci sta male perché si rende conto di aver commesso un errore, ma poi c'è anche il rischio che il paziente o i suoi eredi lo denuncino per non averlo curato in modo adeguato. Quindi i medici dicono: noi prescriviamo tanti esami perché i pazienti ce li chiedono, li pretendono e abbiamo paura di essere denunciati. È stata poi coniata un'espressione che forse avrete letto sui giornali, se ne parla spesso, di medicina difensiva. Medicina difensiva riguarda quei meccanismi che mettono in atto i medici prescrivendo degli esami che non servono direttamente al paziente per capire se sta bene o se sta male, ma servono principalmente al medico per mettersi al sicuro da eventuali denunce. Allora, molti medici sanno che per un determinati pazienti certi esami sono inutili, però se poi venisse fuori che è venuta e si è scoperto una malattia che si sarebbe potuta scoprire in anticipo facendo quell'esame, dice: vabbè, scriviamogli, facciamogli fare 2 esami in più. E io non, il paziente fa un prelievo di sangue in più, una radiografia in più, io non rischio nulla e siamo a posto. E questa è la medicina difensiva, che ovviamente si porta via una grande quantità dei soldi, degli sprechi di cui parlavamo prima, perché sono gli esami fatti, diciamo, a scopo difensivo, sono esami che non producono salute, non fa star meglio i pazienti. Ma quando faccio le conferenze in un ambiente come il vostro, c'è sempre qualcuno che alza la mano e dice: ma scusi, io tutte le volte che vado al medico gli dico, appena gli apro bocca e dico 2 parole di un disturbo che ho, lui non mi chiede come mi viene, da quanto tempo, come mi succede, se mi è già capitato altre volte, come mi passa di solito, cioè non mi chiede nulla, prende il ricettario e scrive subito 4 esami e 2 medicine, lo strappa e me lo dà. Allora, quindi di chi è la colpa? È la colpa dei pazienti che chiedono troppo o dei medici che prescrivono troppo? Un po' degli uni e degli altri. Nel senso che siamo, sia i pazienti che i medici, dentro un meccanismo, intanto un meccanismo che, come vi ho detto, induce a consumare. Viviamo in una società dei consumi e anche la sanità è diventato un consumo, e quindi se vengono prodotti dei farmaci bisogna venderli, se vengono prodotti degli strumenti diagnostici bisogna trovare i pazienti perché li usino, se no il ciclo produttivo non funziona. Quindi infatti questo libro è scritto in modo semplice e diretto, parte da storie cliniche, da storie di pazienti reali, che permettono di entrare subito in mezzo nella questione, capire dove sta il problema, quindi è rivolto sicuramente alle persone comuni, ma anche ai medici che si rendano conto che certe volte si può fare a meno di prescrivere. E anche perché i medici non sono stati formati all'università nel corso dei studi e poi in tutti i corsi di aggiornamento a pensare che non si possa prescrivere, che si possa evitare un trattamento, quello che io chiamo la rinuncia al trattamento. Perché tutto il mondo della formazione della medicina e tutti i congressi sono organizzati per far prescrivere di più, perché i congressi poi sono finanziati dalle ditte che producono esami di laboratorio, radiografie, farmaci, eccetera. Quindi un po' una certa tendenza a indurre i medici a prescrivere più del necessario fa parte della formazione di tutti noi. E quindi è rivolto questo libro anche ai medici proprio perché imparino a riflettere su quello che fanno e ogni tanto si pongano il problema. E se non gli prescrivo nulla? E poi è rivolta anche alle persone che dicono e se invece di pretendere un esame dal medico aspetto che lui mi chieda qualcosa e cerco di capire se ne ho bisogno? E se il medico mi prescrive un esame o un farmaco, perché non gli chiedo, mi serve? Cosa succede se non faccio niente? Per quanto tempo lo devo prendere? Perché molto spesso vi vengono prescritti dei farmaci, ma non vi viene detto per quanto li prendete. Io trovo dei pazienti che vedo che hanno delle terapie, 5 o 6 farmaci, e dico, ma questo chi gli ha prescritto? Non so. Ma per cosa serviva? Perché avevo male alle gambe. Ma adesso, ma le è servito? No, continuo a avere male alle gambe. Perché lo prende? Ma perché non mi hanno detto di sospendere. E questo continua. E guardate che situazioni, adesso ridete, ma ce n'è
assolutamente tantissimo. Frequenze.
Quindi bisogna un po' che gli uni e gli altri, invece che dire è colpa che voi... un ambiente così diciate, è colpa dei medici che prescrivono troppo e i medici dicono è colpa dei pazienti che pretendono troppo, è ora che si comincia a riflettere gli uni e gli altri e i medici lo stanno facendo, molti pazienti lo stanno facendo, io faccio parte di un'associazione che si chiama Slow Medicine, che deriva da Slow Food, ovviamente che qui è un territorio che, in cui Slow Food è nato, non proprio qui, un po' Abraham, e difatti il logo di Slow Medicine è data da due chioccioline. Slow Food ha una chiocciolina, invece Slow Medicine ne ha due, perché sono il medico e il paziente che colloquiano fra di loro, che colloquiano per avere una medicina lenta. Cosa vuol dire lenta? Una medicina che sia sobria, rispettosa e giusta. Sobria, che non esageri, cioè che faccia tutto quello che c'è necessario, ma non esageri, rispettosa, che tenga conto di quali sono le aspettative, le caratteristiche, i desideri del paziente, e giusta, che sia equa, perché se in un mondo di sprechi c'è qualcuno che non può ricevere l'assistenza di base, non può ricevere le cure essenziali. Allora, se sprechiamo, non abbiamo i soldi per le cure essenziali e questa non è una medicina giusta. E quindi se imparassimo a non sprecare, avremmo anche soldi per curare tutti, almeno per le cose essenziali.
Certo, e poi anche un'idea che di solito ci sfiora, ma difficilmente ci prende, è quella del... Se abbiamo bisogno di fare un esame diagnostico e ci sono 2 mesi di attesa, no? È perché tutti gli spazi liberi per quell'esame diagnostico sono occupati. Ma è dimostrato che una buona parte degli spazi occupati per quell'esame diagnostico sono occupati da esami richiesti inutilmente. E allora... chi ne ha effettivamente bisogno è in una coda e aspetta del tempo perché gli spazi sono stati occupati da esami richiesti per medicina difensiva o in modo non appropriato o con una frequenza eccessiva e via dicendo. Adesso, secondo me, il pregio di questo libro, uno dei pregi, è di non essere distruttivo, perché, intendiamoci, qui non... lo scopo di Marco Bobbio non è quello di dire che non va bene niente e che ognuno deve prendersi le sue responsabilità perché stiamo correndo verso la catastrofe, no? E lo scopo di questo libro è di spiegare cosa serve e che cosa invece può essere evitato, dove effettivamente ci sono dei progressi straordinari che consentono di migliorare il livello di salute di tutti e dove invece ci sono delle situazioni che sono state create un po' più artificialmente. Un concetto che si usa spesso per descrivere la vita di una parte delle persone è quello di vivere da malati sperando di morire sani, no? Il che significa sentirsi comunque malati ed essere indotti a pensarlo e dunque usare farmaci, essere presi in un ambito in cui comunque si frequentano ospedali, centri diagnostici e via dicendo, con la speranza più o meno fondata che in questo modo si morirà quando sarà ora.
Mai.
Però il punto è che ci sono, secondo me, delle situazioni che hanno una attinenza molto precisa a questo, no? E torno a dire, a me sembra che in un ambito di questo tipo i pazienti siano un anello più debole rispetto ai medici. Ad esempio, due cose che mi vengono, no? Qualche anno fa le società scientifiche dei medici internisti hanno deciso di abbassare il livello minimo normale del colesterolo, no? Cioè il livello massimo normale, scusate, da 220 a 200, no? Per darvi una spiegazione precisa, che questo apparentemente sembra una cosa banale, no? Però se noi pensiamo ai livelli di colesterolo di tutti, cambiando questo parametro, vuol dire che ci sono alcuni milioni di persone che diventano malate mentre prima non lo erano, perché hanno anche quello della pubblicità, no? Che con quella faccia da funerale dice: mi hanno trovato 216 di colesterolo, come se gli avessero letto la sentenza di morte, no? Rientra in questa categoria. 10 anni fa, 15 anni fa, questa pubblicità non sarebbe stata fatta così.
Ed è di nuovo il meccanismo di considerare sani e malati, cioè, certo. Che in realtà se noi abbassiamo il livello del colesterolo, cioè se a un certo, se diciamo il colesterolo normale deve essere sotto i 240, tutti quelli che hanno più di 240 si considereranno malati. Se diciamo il colesterolo normale deve essere sotto i 200, diventano automaticamente malati da un giorno all'altro tutti quelli che hanno il colesterolo da 200 a 240, ma per una decisione presa dalle società scientifiche e
ora, così via. È chiaro che questa decisione, in un mondo virtuoso in cui ci sono delle motivazioni scientifiche precise, deve nascere dal fatto che sono stati fatti degli studi precisi che hanno dimostrato che chi ha tra 200 e 240 e non si cura vive di meno di chi ha un livello più basso, e la probabilità di avere delle complicanze del colesterolo è simile tra chi ha 230 e chi ha 250. Ecco, questo lo devono fare le società scientifiche, però spesso non lo fanno o lo fanno in un modo un po' più approssimativo. E un altro di questi esempi può essere la definizione del livello massimo, del livello più alto accettabile della pressione arteriosa minima, no? Che qualche anno fa è passato da 80 a 90, no? Cioè praticamente se da 90 a 80, se uno ha 90 di minima diventa malato e allora deve prendere una medicina. Ma la dimostrazione che questo sia effettivamente un livello di rischio paragonabile a chi ha una pressione minima di 100-110, dunque è effettivamente un iperteso che va curato, non è così consolidata nel mondo scientifico. Però definire una differenza di questo tipo induce una quantità di persone, non pochissime, a entrare nel novero dei malati e dunque a dover prendere dei farmaci per una situazione per cui fino a un po' prima questo non succedeva. E di esempi nel libro se ne fanno molti. Ora non bisogna parlare del diavolo, no? Del demonio, però è vero che queste cose non vengono mai spiegate abbastanza. Il posto dove secondo me è meglio spiegarlo e dove è più opportuno dare delle informazioni precise è l'ambulatorio del medico. È il posto dove il paziente deve fare domande e ricevere delle risposte. Non è la televisione, non è la pagina della salute del giornale divulgativo, non è internet e via dicendo. E il medico deve essere consapevole che questo è un ruolo importante, ma è uno dei motivi per cui uno ha fatto il medico. Dunque, tutte le professioni sanitarie in generale non si fanno per caso. Però c'è da dire che una parte di medici in realtà patisce il contatto con le persone e dunque spesso cerca di cavarsela in modo differente. Ora, in ambito di ricerca possiamo ancora capirlo, in particolare nel mio ambito, no, la ricerca sui tumori ha dei progressi enormi negli ultimi anni. Ci sono dei medici che fanno i ricercatori e fanno quello, non parlano più i pazienti, vivono in un ambiente diverso e c'è bisogno di loro, perché sennò la ricerca non andrebbe avanti, ma è un'altra categoria di persone. Viceversa, chi ha a che fare quotidianamente con i pazienti ha il compito e il privilegio anche, secondo me, di poter dare dei messaggi, che poi sono messaggi corretti, sono messaggi che vanno a quella persona, alla sua famiglia, a chi gli sta intorno, perché poi le persone ovviamente parlano tra di loro. E questo è un compito di cui i medici dovrebbero essere molto più consapevoli, secondo me.
Certo, i medici in qualche modo dovrebbero usare meglio il tempo che hanno a disposizione. Tutti i medici si lamentano di aver poco tempo, che ormai l'ospedale taglia, concede 20 minuti, un quarto d'ora per ogni visita, non c'è tempo di parlare col paziente, non c'è la possibilità di interrogarlo. E d'altronde è chiaro che è molto più facile prendere un foglio di ricettario e scrivere risonanza magnetica e dare il foglietto al paziente, si fa più in fretta che spiegargli: guardi che la risonanza magnetica forse non ne ha bisogno. È vero che lei ha mal di schiena, ma il 90% dei mal di schiena passano spontaneamente. Se lei avesse pazienza un momento, il mal di schiena vedrà nel giro di qualche giorno che il mal di schiena le passa. La risonanza non è in grado di farla guarire, né di scoprire qualcosa che si possa fare per farla guarire. Anzi, c'è il rischio, e io ho dei casi abbastanza emblematici, c'è il rischio che facendo, se uno ha mal di schiena, fa una risonanza, gli trovano un'ernia alla schiena. Ma e quindi mal di schiena, si trova l'ernia, bisogna fare l'intervento per rimuoverla. Ma se noi facessimo delle risonanze magnetiche a persone che stanno bene, un 20, 30, 40% delle persone di una certa età hanno delle ernie che non danno nessun disturbo. Mentre invece, quindi facendo gli esami in modo non appropriato, corriamo il rischio di individuare qualcosa, in questo caso la presenza di un'ernia, che però non è quella che fa venire il dolore, quindi di indurre un intervento chirurgico, un qualche trattamento che è del tutto inutile. Quindi bisogna costruire. I medici, secondo me, hanno la responsabilità, cioè ha ragione Franco che il paziente è l'anello debole del rapporto. E quindi la maggiore responsabilità spetta ai medici, che devono imparare a confrontarsi con i pazienti, che non è facile. vi assicuro, perché non sempre si trova il paziente ragionevole, quello colto, quello con cui ci si può confrontare. Spesso ci sono persone arroganti, ci sono persone maleducate, persone che pretendono, insomma. Il medico è anche lui una persona, è una persona che ha i suoi limiti, il suo carattere, le sue attitudini. E certe volte il medico si trova in difficoltà, forse voi non ve ne rendete conto, ma certe volte il medico si trova in difficoltà ad affrontare certi problemi, per esempio il problema della morte nei pazienti oncologici, ma perché ha paura lui della morte. Cioè non affronta determinati problemi, non li discute, perché lui è un essere umano che ha le stesse vostre paure, le stesse vostre preoccupazioni, le stesse vostre angosce, e quindi è difficile affrontare con un paziente che ti chiede questa malattia potrà essere mortale, che rischio avrà di morire, eccetera, parlarne con uno che anche lui ha le stesse preoccupazioni per la vita sua. Quindi in qualche modo certe volte ci si aspetta che il paziente sia quello, l'anello debole, quello debole che ha bisogno di aiuto, e il medico quello che sa tutto, oggettivamente racconta, analizza, descrive, decide il meglio per il paziente. Ma in realtà il medico è coinvolto nel rapporto col paziente, molto coinvolto. Certe volte si fa coinvolgere troppo e non diventa più sufficientemente distaccato. Altre volte è troppo distaccato e tratta i pazienti come se fossero dei numeri, degli oggetti. E tra questi due equilibri tra questi due elementi è difficile trovare l'equilibrio, anche perché non esiste un equilibrio oggettivo. Con ogni paziente bisogna creare un colloquio, un equilibrio diverso, perché ogni paziente è diverso, ogni medico è diverso, e da questo rapporto si deve costruire quell'equilibrio che meglio rapporta questi due caratteri, queste due personalità. Però certamente bisognerebbe insistere molto di più nella formazione dei medici all'università, in tutti i corsi di formazione, ad abituarli a parlare con i pazienti, farli raccontare, fargli descrivere quali sono i loro problemi, come stanno. Poi certamente il paziente dice, non lo so, me lo dice lei come sto, ma in realtà il medico ha bisogno di sapere quali sono i disturbi, come uno vive le cose, perché poi le decisioni. Certo, ci sono, noi ormai abbiamo tantissime ricerche cliniche, tantissime ricerche molto ben fatte, che ci dicono in determinate condizioni se è meglio fare un trattamento piuttosto che un altro. E quindi noi tendiamo a consigliare il trattamento che secondo le ricerche scientifiche è il migliore per quel tipo di pazienti. Ma quel paziente lì non è quel tipo di paziente, è un paziente che ha un problema come tanti altri, ma lui è un paziente diverso, quindi non è detto che abbia bisogno della terapia mediamente più efficace, perché poi mediamente non vuol dire niente, cioè che... perché mediamente vuol dire che a qualcuno va peggio, a qualcuno va male, va meglio, ma in media va un po' meglio agli altri. Quindi non c'è dubbio che i pazienti, no, che si debba adattare il trattamento al singolo paziente, al singolo caso. E questo lo si può trovare la soluzione migliore solo se si riesce a capirsi, se il medico e il paziente riescono a capirsi e a trovare in quel caso specifico la soluzione migliore. Certamente non è facile, perché poi di tempo non ce n'è tantissimo, perché i pazienti sono diversi, per ogni paziente che entra in ambulatorio il medico dovrebbe risettarsi, riadattarsi, ricominciare da capo con una nuova personalità, con un nuovo... Questo è certamente difficile, però è la parte forse più stimolante della nostra professione.
Secondo me sì. Lasciare un po' di spazio al pubblico, se ci sono domande o considerazioni da fare.
Parlo riflessione che lega, diciamo, due considerazioni che avete fatto poco fa. La prima era il rifiuto di un trattamento da parte del paziente, e l'altra invece la considerazione che un medico non lo fa per caso, ma deve essere in qualche modo portato, deve sentire, insomma, una specie di vocazione, no? Comunque deve essere, deve avere una motivazione forte. Nel momento in cui il paziente rifiuta il trattamento e il medico esprime, diciamo, per obiezione di coscienza la volontà di non volerlo assecondare, si crea uno stallo che, diciamo, è impossibile risolvere, almeno da quello che ho capito anche recentemente vedendo le ultime vicende, diciamo, riguardo il testamento biologico. Quindi voglio sapere cosa ne pensate.
La sua domanda è di grandissima attualità, perché è stato approvato in questi giorni alla Camera la legge sul testamento biologico, deve ancora passare al Senato, quindi non sappiamo come arriverà alla fine dell'iter legislativo. E ha affrontato un problema delicatissimo. Cioè, allora, la Costituzione garantisce al paziente la possibilità di decidere se fare un trattamento o no. Cioè, ogni persona, ma questo è un diritto, diciamo, abbastanza universale, ognuno di noi ha il diritto di curarsi o non curarsi. Poi c'è la questione dei minori, dei bambini, ma quella è una cosa un po' più particolare. Ma una persona adulta può decidere di non curarsi, e difatti molti lo fanno. Gli prescrive medicine, non le prende, e non ci sono i carabinieri che vanno a obbligare a prendere le pastiglie. L'aspetto delicato è quando uno è incosciente, ha un'emorragia cerebrale, un trauma cranico, esce di casa, non sta bene, esce di casa, un incidente d'auto, è in coma. Come fa a decidere se vuole un trattamento oppure no? Finora non c'era una legislazione e quindi anche perché da una parte i medici hanno l'obbligo morale, etico, di fare tutto il possibile per il paziente, però tutto il possibile nel 50 anni fa era poco, adesso è infinito. Cioè, far tutto il possibile per un paziente vuol dire riempirlo di esami, accertamenti, terapie, controlli, che spesso non portano a nulla. Quindi si è coniato in questi ultimi anni il termine di accanimento terapeutico, quando si fanno dei trattamenti che non servono a far star meglio il paziente, farlo vivere di più, ma soltanto perché bisogna fare tutto il possibile. Quindi questo ormai da anni sia i medici che anche la Chiesa si erano schierati contro l'accanimento terapeutico, cioè sia gli ordini dei medici che l'accanimento terapeutico non ha nessuna ragione d'esistere. Il problema invece che è stato affrontato in questa legge riguarda il testamento biologico, cioè una persona può, mentre è sano di mente, nel pieno delle sue facoltà mentali, può decidere che cosa vorrà che gli venga fatto quando dovesse avere un incidente che gli impedisce di decidere? Finora non esisteva una legge. I medici si comportavano in modo molto vario. Devo dire che c'era da parte, in molte circostanze, l'ho verificato personalmente, c'era da parte dei medici una certa disponibilità ad assecondare il parere dei parenti. Se i parenti dicevano, guardi, la moglie dice, mio marito non aveva nessuna voglia di rimanere paralizzato, di essere in coma, ha sempre detto che piuttosto che vivere come un vegetale avrebbe preferito morire. I medici ovviamente non potevano interrompere determinati trattamenti, però tra il non interrompere e il far tutto il possibile, ci sono tantissime sfumature per cui si può decidere di non fare tutto, di fare un po' meno e quindi di assecondare questo desiderio. Però finalmente è arrivata questa legge, che secondo me è una legge che colma un vuoto legislativo importante, secondo me è un grosso passo avanti, anche perché introduce per la prima volta il concetto del testamento biologico. Cioè, finora era un documento, io e mia moglie l'abbiamo fatto, dando la responsabilità di decidere delle nostre vite se noi avessimo un incidente che non ci permette poi di decidere, lasciarla la decisione all'altro coniuge o ai nostri figli, di cui ovviamente ci fidiamo ciecamente che non ci vogliano uccidere per prenderci l'eredità, anzi facciamo che dargli la prima, così risolto questo problema. Però fino a oggi, perché la legge non è ancora approvata, questo non ha nessun valore. Cioè, se io ho un incidente stradale, sono in coma, non ho possibilità di recuperare, mia moglie va con questo foglio dei medici, oggi gli dico non ha nessun senso per me se lo tengo e se lo porti via. Da quando verrà approvata la legge, quando si arriverà con questo foglio, i medici dovranno rispettare le volontà del paziente. Però, e allora arrivo all'obiezione molto acuta del signore, ma quando il paziente dichiara di non voler fare delle cose che invece il medico ritiene che siano indispensabili per salvargli la vita, cioè immaginiamo. E questo per esempio è stata una vicenda che ha occupato la stampa una decina d'anni fa, di una signora ottantenne, diabetica, che ha una gamba in cancrena e le viene proposto l'amputazione della gamba. Se non le viene amputato la gamba, la cancrena progredisce, lei muore per una progressione della cancrena alla gamba. Lei questo lo sa e dice: io senza una gamba non ho voglia di vivere, non mi operate. Allora, il medico deve operarla, cioè deve forzare la sua volontà e obbligarla ad operarsi e costringere questa signora a rimanere senza una gamba per farla vivere di più e per farla vivere di più male, perché lei non ha voglia di stare con una gamba sola, e le si prolunga, si costringe a vivere di più in una condizione che a lei non piace. In realtà non c'è nessuna legge che possa permettere di risolvere questi dilemmi, anche perché non si possono prevedere tutti i possibili casi, però di volta in volta si deve trovare una soluzione. Questa legge prevede che le volontà scritte in vita e in piena coscienza dal paziente devono essere rispettate, salvo, è stato introdotto, e questo ha creato un po' di polemiche, secondo me polemiche un po' strumentali, salvo che le condizioni in cui versa il paziente siano diverse da quelle che erano previste. Cioè, se uno dice: io non voglio, se vado in coma non voglio essere intubato, però magari allora non vuole essere intubato se lui ha un coma tale da cui non può essere ripreso, ma se per caso lui avesse un trauma per cui l'intubazione permette di risolvere quell'ora, quelle due ore, quelle di tre ore di insufficienza respiratoria per poi farlo vivere di nuovo, e se non viene intubato muore, allora a quel punto il medico ha la responsabilità di decidere contro la volontà del paziente, perché in quel caso specifico l'intubarlo serve per risolvere un problema acuto che poi lo farà vivere bene dopo. Non mentre invece è diverso intubarlo per mantenerlo in coma per 20 anni. Ecco, queste ovviamente sono, però sono questioni molto delicate che è difficile poi determinare, definire in modo preciso con una legge, e poi ovviamente ci sarà sempre questo confronto col paziente, con i parenti, e cercare di capire quali sono le aspettative. Cioè, a me è capitato di una signora nel cui il marito era in fase terminale di uno scompenso cardiaco dopo vari ricoveri, quindi lei se lo sapeva, se lo aspettava, e dice: ma posso portare mio marito a casa a morire? Dico: certo signora, se lei lo desidera noi l'accontentiamo, ci organizziamo. Mi dice: ma se viene a casa, se rimane in ospedale, vive di più? Dico: beh, qualche cosetta di più, sì, un po' di più, sì, perché lo si tiene sotto controllo, gli si dà gli esami, gli si dà le medicine, tutto. Certo, a casa ha un po' meno assistenze, magari muore prima. Lei ci pensa un momento e dice: ma se mio marito vive anche 3 minuti di più, per me è importante. Allora, di fronte a un'affermazione di questo genere io mi fermo, cioè non sono in grado di giudicare se ha ragione o torto. Il suo punto di vista, dico: va bene, lo teniamo in ospedale, se questo è il suo punto di vista. Però ci sono molte persone, ne ho seguito quest'anno la vicenda di una nostra amica scozzese, il cui marito 80enne ha avuto un ictus devastante, per cui non c'era, i medici hanno detto, che avevano in cura il neurologo e gli anestesisti, non ha possibilità di recuperare. E lei ha detto: va bene, allora lasciatelo morire, non possiamo. Dice: ma lui non avrebbe voluto, non possiamo. Però poi questi medici hanno capito, poi questa signora mi ha chiamato, io sono andato fino nel nella città dove suo marito era ricoverato, ho parlato anch'io con i medici, loro hanno capito che la moglie era una signora per bene. Anzi, io ho detto: capisce, caro collega, questi sono scozzesi, hanno una mentalità diversa. Lui mi ha detto: loro sì che sono civili, riferendosi al fatto che certe volte noi prolunghiamo delle vite inutilmente. Ma fatto sta che questa signora, hanno capito che la signora e i figli erano tutti d'accordo, per cui non hanno fatto nulla per accorciargli la vita, ma non hanno fatto neanche nulla per allungargliele. Quindi dopo un mesetto di ricovero si è spento, e in qualche modo hanno accompagnato questa famiglia in questo momento, in questo periodo così faticoso e doloroso, assecondando quello che avevano capito che era davvero la loro volontà. Adesso, se verrà approvata al Senato, avremo questa legge, e quindi quello che uno decide in vita varrà, salvo rare eccezioni, varrà come decisione per quando si troverà in uno stato di coma.
Ma dovrà essere deciso davanti a una persona giuridica o così scritto in uno?
Allora, da quello che ho letto io, deve essere firmato da 2 testimoni o controfirmato da un avvocato, cioè è una procedura. Poi che cosa poi succederà alla fine della legge, quando ci saranno poi le circolari esplicative, eccetera, non lo so, però sì, deve essere un documento, perché poi che poi non arrivi la moglie con un foglio, il figlio con un altro e l'altro con un altro, ecco. Ovviamente è previsto una cosa molto importante nella legge, che è previsto che uno cambi idea. Cioè, uno scrive un foglio dopo, come nel test, come in qualunque testamento, uno può decidere di cambiarlo perché cambia idea. E poi Franco, che vive a contatto con persone che hanno una condanna a morte abbastanza definita e precisa, sa che delle persone che finché stavano bene dicevano: io poi non voglio far nulla, non voglio fare la chemioterapia, non voglio essere trattato, eccetera, quando si trovano lì cambiano opinione.
Vabbè, ma questo è una realtà, cioè quando si usa il termine accanimento terapeutico si pensa sempre ai medici, ma in realtà spesso è un concetto che bisogna anche riferire al paziente stesso, ai suoi familiari. A volte dobbiamo fare una,
opera di spiegazione, persuasione e che è comunque fondamentale per spiegare che è meglio desistere, che è meglio non fare qualcosa per il semplice fatto che esiste un farmaco in più che non è ancora stato impiegato. E può non essere così facile, però certamente è un lavoro importante che secondo me può anche aiutare a migliorare la qualità della vita, perché poi nelle fasi più avanzate delle malattie gli effetti collaterali dei farmaci sono anche peggiori, per cui veramente si complicano le cose. Ma il punto, ecco, mi volevo solo riagganciare a un discorso di prima riguardo all'obiezione di coscienza, no? Cioè, l'obiezione di coscienza in Italia è prevista rispetto a una richiesta di fare, non rispetto alla richiesta di non fare. E io credo che qui in queste situazioni l'obiezione non debba mai esserci, cioè bisogna comunque essere dalla parte del paziente e bisogna comunque fare quello che è possibile per accompagnarlo in modo dignitoso in qualunque fase della sua vita, perché poi fino all'ultimo respiro la persona è viva e deve essere rispettata come una persona viva. E di conseguenza, ad esempio, nel modulo di consenso informato che applichiamo nel mio reparto c'è scritto chiaramente fin dal primo giorno in cui il paziente entra che avrà sempre comunque il diritto di rifiutare delle cure che gli vengono proposte, senza con questo perdere il diritto di essere assistito per tutte quelle che sono le sue necessità. E questo secondo me va detto molto chiaramente, perché in fondo i termini hanno la loro importanza. In Italia il sistema sanitario si chiama servizio sanitario, no? Ed è un servizio, cioè vuol dire che noi siamo al servizio delle persone, non siamo un ente benefico, cioè non è che noi elargiamo qualcosa a qualcuno perché siamo brave persone, noi siamo lì per essere al servizio di quelli che ne hanno bisogno e per farlo nel miglior modo possibile. Di conseguenza non dobbiamo mai pensare di tirarci indietro o di obiettare rispetto a una decisione consapevole. Io devo dire che ho moltissime esperienze di persone che non hanno fatto quello che magari si poteva considerare ragionevole, soprattutto quando si parla di cure precauzionali, no? Nel libro di Bobbio sono citati casi di quei tumori piccoli, a crescita lenta, che magari non si sa neanche se diventeranno effettivamente un problema, e per cui però qualcuno si affanna a proporre cure comunque, mentre invece a volte ci sono delle persone che magari anche per la paura delle cure, ma a volte anche in modo più consapevole, decidono di non farle. E noi dobbiamo essere lì con loro e accompagnarle e rispettare questa decisione e essere felici quando le cose vanno come il paziente aveva sperato che andassero. Cioè, ogni volta che un paziente decide di non fare una cura che qualcuno gli aveva magari proposto solo a scopo precauzionale, ogni volta che poi viene a fare una visita e mi rendo conto che sta bene, io sono felicissimo, perché le cose vanno come quella persona aveva sperato che andassero, e dunque è bello che sia così, ecco.
E il discorso del suicidio assistito, di questi casi di persone che vanno in Svizzera, quando i dolori sono così forti, insopportabili, dove non è che rifiuti una terapia, ma proprio non esiste una terapia che possa farti superare un pochettino questo dolore? Come...
Guardi, in Italia non è ammesso il suicidio assistito ed è un aspetto delicatissimo. Io non sono un eticista, non so risponderle in modo specifico. Certamente quando una persona nel pieno della sua delle sue capacità decide di porre fine alla sua vita, se ha le possibilità, lo fa. Cioè, suicidarsi è legittimo, cioè, uno non viene condannato perché si è suicidato, se è sopravvissuto ad un suicidio. Cioè, il suicidio non è un reato. Il problema si pone nelle persone che non sono in grado di suicidarsi da sole, hanno bisogno di un aiuto. Però, francamente, è una questione complessissima, perché poi certe volte non sopportano la malattia, certe volte non sopportano il dolore, certe volte è un problema che non hanno abbastanza assistenza, certe volte è solo un problema di depressione, cioè ci sono tante questioni insieme, è veramente un aspetto molto delicato, bisognerebbe affrontare caso per caso.
Forse ci sarebbe troppa gente che sarebbe.
Cosa?
Se dovesse essere una cosa legale, come si sta pensando, la gente vorrebbe che ci fosse anche in Italia, tipo come in Svizzera, iniezione letale, poter morire liberamente. Ci sarebbe più troppa gente che forse ne approfitterebbe.
Per motivi di depressione.
Un po' sì, in effetti.
Forse sarebbe meglio contenere la cosa un po'.
Difatti in questi centri fanno molta attenzione, fanno di solito.
Sì, le procedure devono essere assolutamente rigorose, nel senso che intanto credo che abbiate capito come funziona, non c'è l'iniezione letale come per i condannati a morte, è sempre un meccanismo che viene comunque azionato volontariamente dalla persona. Nessuno. No, voglio dire, d'accordo, però viene assistito in una situazione in cui il gesto finale è sempre una espressione della volontà precisa della persona di farlo in quel momento lì. Ecco, è chiaro che bisogna mettersi in un ambito in cui si debba per forza aver capito bene la solidità di queste motivazioni.
Sì, che non sia un attimo di depressione, ma mollato la fidanzata, vado in Svizzera.
Proprio per questo è molto diverso dal suicidio più convenzionale. Però, come diceva giustamente Marco, il suicidio è sempre esistito ed esiste.
E non è un reato.
E le persone lo mettono in atto quando decidono di farlo, con varie modalità. In questo caso stiamo parlando di una situazione di grave sofferenza prolungata, estrema e intollerabile.
No, e soprattutto di persone che non lo possono fare, perché se uno è a letto non può buttarsi dal balcone, ne avrebbe voglia ma non lo può fare, allora deve trovare qualche altro escamotage, qualche altro meccanismo. Volevo aggiungere una cosa che tu dicevi rispetto all'obiezione di coscienza. In questa legge è prevista l'obiezione di coscienza, cioè che il medico possa, e anche questo è stato un articolo molto controverso, il medico può rifiutarsi di non fare, rispettare le volontà del paziente che non vuole essere curato. Cioè, il paziente in coma, arrivano i familiari e dicono lui ha deciso che non vuole essere curato, il medico può rifiutarsi di assecondare le sue volontà, però la struttura, l'ospedale deve garantire, cioè se il medico in prima persona non se la sente perché dice è contro i miei principi, non me la sento di sospendere i trattamenti, questo qui, di non dargli più l'alimentazione, i liquidi, non me la sento in coscienza di farlo, può rifiutarsi, ma l'ospedale deve garantire che qualcuno assecondi i desideri del paziente, perché non si è voluto che si creasse quella situazione che avrete letto diverse volte sui giornali per l'aborto, che molti medici si dichiarano obiettori di coscienza e per non fare gli aborti, per cui ci sono degli ospedali in cui sono tutti obiettori di coscienza e le donne non possono abortire, anche se è un diritto garantito dalla legge italiana. Quindi la legge prevede che c'è un diritto, il medico ha il diritto di obiettare, ma l'ospedale ha il dovere di garantire il diritto del paziente, il diritto della donna ad abortire, e se ci sono le condizioni.
Sì, internamente ci deve essere la possibilità.
Sì, ci deve essere, perché adesso cosa succede spesso con i ginecologi? Che se in un ospedale, in un reparto dove ci sono 10 ginecologi, 8 sono obiettori di coscienza, i 2 che non lo sono passano il tempo a fare aborti, tutti gli altri fanno gli interventi importanti, l'ambulatorio eccetera, i 2 fanno, allora anche loro dice, anch'io sono obiettore, boh, tutti i 10 obiettori, e si ricomincia da capo. Però l'ospedale deve garantire, in questo caso nella legge che, se verrà approvata così, prevede questa clausola che secondo me è molto importante, cioè che rispetta il diritto del medico a rifiutarsi, ma rispetta anche il diritto del paziente a voler che le sue volontà siano rispettate. È un modo per rispettare i diritti degli uni e degli altri.
Ma mi sembra che secondo lei non sia sensato.
Io non... No, io questo è un punto che personalmente non condivido, nel senso che non penso che sia una questione di civiltà consentire questo, perché noi operiamo in una situazione in cui prima di tutto viene il diritto del paziente, almeno io la vedo in questi termini, e mi capita spesso, come spiegavo prima, di non condividere la decisione del paziente, ma non per questo di osteggiarla o di chiamarmi fuori dal rapporto di assistenza, di accompagnamento, perché comunque è un diritto del paziente che io mi occupi di lui, e il reparto che dirigo, comunque l'ospedale in cui lavoro. Insomma, credo che questo dovrebbe essere un punto in cui ci vuole più rigore, ecco. Poi purtroppo ci sono vari equilibri che devono essere mantenuti, e le leggi hanno questi risvolti, ma io sono convinto che noi non dovremmo avere il diritto di chiamarci fuori, soprattutto quando si tratta di questo ambito. Sull'interruzione di gravidanza ho anche la mia opinione, ma è un altro discorso. Ma sull'assistenza al paziente che non ha altre possibilità di sopravvivere, che ha bisogno solo di essere assistito dignitosamente per un periodo della sua vita così difficile, credo che dovremmo semplicemente esserci, ecco, e fare quello di cui c'è bisogno. Noto che ci siamo spostati su su argomenti molto pesanti, importanti, che evidentemente sono
di attualità,
molto di attualità, e che interessano molto, però vorrei che andaste a casa anche con il messaggio che viene principalmente da questo libro, cioè cercare di avere in mente che ci può essere una medicina sobria, equa,
rispettosa,
ma anche nelle cose più banali, cioè nelle, apparentemente più banali, che però a volte ci condizionano,
sì,
la vita.
Non solo sulle questioni di fine vita, ma...
ma anche sulle questioni proprio della vita quotidiana. E vorrei fare solo un altro esempio che riguarda in buona parte il mio lavoro, che ad esempio per gli uomini è quello del dosaggio del PSA, no? Che è il marcatore della prostata, e che qualcuno erroneamente interpreta come un marcatore del tumore della prostata, ma in realtà è un indicatore dell'attività della prostata, dunque nella persona sana non è zero, e va interpretato. Ora, ci sono delle aberrazioni che sono venute fuori negli ultimi anni su questo argomento, perché in realtà, secondo logica e secondo quello che sono le evidenze scientifiche, un uomo dovrebbe fare magari il suo
dosaggio PSA 60 anni, se sta bene, giusto per capire come stanno le cose. Ma non prima, perché prima è troppo presto. Esisto, io ho 2 pazienti su 300 che hanno avuto un tumore della prostata più precocemente, ma sono pochissimi, e questo non può giustificare il messaggio, come ad esempio, in alcune sedi dell'Avis, ad esempio, era venuto fuori di offrire gratis il dosaggio del PSA a 40 anni, no? Ma questo induce delle situazioni che poi non si sa dove portano, nel senso che il dosaggio del PSA non è sufficiente per capire come lavora la prostata, bisogna fare il PSA totale e il PSA libero. Insomma, sono delle situazioni in cui semplificare è pericoloso, perché non si sa dove ci porta. E però questo fa parte della vita quotidiana, perché si va dal medico per dire come si sta, per dire che disturbi ci sono, e a volte si vanno a ritirare gli esami, poi si portano sperando di avere delle spiegazioni, ma sono spiegazioni che spesso sono frammentarie, superficiali o frettolose. Ecco, ad esempio, qui si può fare veramente dell'educazione sanitaria, no? Su un argomento del genere, che poi riguarda milioni di italiani. E dunque, dare dei messaggi precisi a milioni di persone migliora globalmente l'atteggiamento nei confronti della salute e delle malattie. Perché, tornando all'esempio di prima, ci saranno comunque, cioè il suicidio assistito riguarda un piccolo numero di persone ed è una situazione drammatica della vita di quelle persone, ma sentirsi sani, sentirsi malati, avere consapevolezza di come mantenere il proprio stato di salute e non travisare alcune situazioni interpretandole erroneamente, riguarda invece tutti. E dunque, secondo me, io vi invito una volta di più a leggerlo questo libro, perché è un libro che ragiona molto in positivo su queste cose, cioè in fondo non colpevolizza nessuno, ma dà delle spiegazioni sul perché alcune cose non vengono fatte secondo logica, secondo scienza, ma con altre per altre situazioni che condizionano i comportamenti dei medici e dei pazienti. E questo credo che possa riguardare tutti, per cui davvero credo che sia una lettura interessante e non solo per i medici, naturalmente, perché l'intenzione è quella di essere divulgativa e comprensibile per tutti.
Chiedo una cosa che si riferisce ad internet. Grandissima parte dei frequentatori di internet cerca una soluzione a un sintomo in rete, no? E d'altra parte sulla rete sono moltissimi i casi affrontati, moltissime le risposte. Io leggo diversi giornali online e vedo che quasi tutti hanno, il Corriere della Sera in particolare, all'articolo dedicato al problema dell'alimentazione, al cuore, al diabete, e quindi vedo che c'è molta attenzione, che d'altra parte rientra nel fatto che la medicina si è vista come un grosso business, e quindi c'è un grosso interesse ad aumentare, ad accrescerlo e a sostenerlo. Come giudica l'informazione che mediamente si trova in internet? Attendibile, fantascienza, dannosa?
Bella domanda. Io penso che gran parte dell'informazione sanitaria su internet è un'informazione imprecisa, spesso condizionata, perché chi ha i soldi per mettere un sito, tenerlo attivo, far pagare gli articoli per sostenere determinate tesi, e chi ha chi produce, chi ha i soldi, le industrie e così via. Quindi sono molto condizionate. Ma soprattutto il pericolo di internet è dato dal fatto che uno vale uno, questo lo dice anche Grillo, ma per altri motivi. Uno vale uno, cioè in internet il parere di uno che non conosce l'argomento ma che spara delle sciocchezze e il parere dell'oncologo, del primario di oncologia valgono lo stesso, non ha più un peso l'esperienza, le conoscenze, le competenze, la pacatezza, eccetera. Anzi, di solito conta di più il parere urlato, raccontato con termini enfatici, che non il parere di un primario oncologo che ragiona sulle cose, riflette, eccetera. Quindi c'è la tendenza a seguire più le mode, più gli aspetti enfatici che non le conoscenze scientifiche e il ragionamento. E c'è un altro aspetto molto importante che lei, che giornalista, probabilmente conosce: il fatto che finora noi leggevamo le notizie che trovavamo sui giornali, cioè erano i giornali che ci fornivano le notizie, sceglievano per noi, i giornalisti sceglievano per noi le notizie che noi dovevamo acquisire. Adesso con internet siamo noi che andiamo a scegliere le notizie, perché c'è tutto, possiamo scegliere di tutto, e si è verificato che uno va a scegliere le informazioni che coincidono con la sua opinione, cioè perché rafforzano la sua opinione. Cioè uno non va su internet per trovare un'opinione discordante e per confrontarsi con un'opinione discordante, va su internet per trovare l'opinione che conferma il suo punto di vista. Quindi in realtà internet radicalizza delle posizioni insane, perché se uno pensa, facciamo l'esempio che è stato, di cui si è parlato a lungo in questo periodo, delle vaccinazioni. Se uno è contrario alle vaccinazioni, non va a leggere l'articolo dell'esperto infettivologo, dell'esperto del Ministero della Sanità che si occupa di diffusione di malattie infettive, per che gli spiega che le vaccinazioni sono essenziali. Va a leggere magari il blog di uno che di vaccinazioni non ne sa niente, ma che per qualche motivo suo particolare lancia degli strali, lancia delle denunce, anche magari false, nei confronti delle vaccinazioni. Quindi in realtà internet rischia di diventare pericoloso, perché radicalizza delle posizioni che sono anomale.
Avete sciolto un dubbio, perché da anni ho il colesterolo 220 e prima era, non dico normale, ma quando sono donatrice Avis, quindi non mi veniva mai l'asterisco, adesso mi viene l'asterisco e a quanto pare non mi posso anche non preoccupare troppo, o devo prendere Danacol.
Ma sotto c'è, quando c'è quello che beve, sotto scorre molto rapidamente una scritta che non può funzionare da solo senza una dieta appropriata e abitudini di vita con attività fisica, ma scorre velocemente, quello non si legge.
Allora mi consigliate l'esercizio fisico?
Sì, sicuramente.
Voglio chiedere una cosa, c'è gente, io conosco un amico che ha 700 di ricevuti sempre fissi, proprio normali, la sua fisiologia gli porta verso 9 ricevuti e gli hanno detto di stare tranquillo, che non è, non può né migliorare né peggiorare, è una cosa regolare o è una medica?
Non so, non ne conosco abbastanza per poterle rispondere su questo.
Stiamo entrando nella fase in cui tutti tirano fuori.
Però sarei curioso di vedere cosa ha mangiato la sera prima e cosa ha bevuto la sera prima di andare a fare il prelievo, ecco. I trigliceridi sì, sì. Normali sono fino a 150. Però i trigliceridi salgono e scendono molto rapidamente, dipendenti da quello che si mangia e quello che si beve. Ci sono anche delle situazioni metaboliche, patologiche, intendiamoci, ci sono quei casi lì. Però nella stragrande maggioranza dei casi dipende molto...
Lui è normale così, gli hanno detto.
Normalità poi è un concetto molto... La settimana scorsa è venuta da me una signora anziana che fa dei controlli perché è stata operata alla mammella e siccome prende un farmaco che bloccando gli estrogeni può rallentare il metabolismo dei grassi, no? Fa ogni sei mesi anche il controllo del colesterolo e dei trigliceridi. E abbiamo guardato gli esami e aveva 500 di trigliceridi. E poi pensandoci bene, la sera prima del prelievo era il compleanno della nipotina e aveva mangiato la torta, no? Ho fatto io stesso una prova di questo tipo, no? Dopo prelievo, dopo aver mangiato, avevo 600, poi il giorno dopo avevo 60, ecco. Voglio dire, la normalità, ma questo è un concetto filosofico, no? La normalità non si sa.
Entra anche il fatto dell'alimentazione.
Beh,
o di quello che respiri.
Chiaramente ci sono.
È una cosa di equilibrio di base praticamente.
Comunque quello che stressa di più del medico, sono gli altri pazienti o gli amici che iniziano a dire: ma tu cosa stai prendendo per quello? Ma prendi questo medicinale, io prendo quest'altro, ma c'è gente che conosce tutti i nomi di ogni tipo di medicina e le consiglia gli altri per dormire, per gli asmi, no? L'antibiotico, l'antinfiammatorio, fatto questo esame e gli stressa.
Sì, sì. Tu dici, ma come non ti sei fatto prescrivere una risonanza? Vai dal medico, poi vanno dal medico e... dice, ma perché deve fare la risonanza? Perché me l'ha detto il mio amico che...
E le fanno anche queste terapie, sono contenti e ti creano stress, però comunque sono loro che secondo me stressano molto di più del medico, perché poi se trovano qualcuno di simile fanno così.
Infatti la diagnosi di colica renale notturna non me l'ha fatta il medico, ma me l'hanno fatta dei miei colleghi maestre che sono a un passo dalla laurea di medicina.
Certo.
La signora ancora voleva chiedere qualcosa, visto che...
Premettendo che io purtroppo rientro nei pazienti tipo che farebbero le analisi di qualsiasi cosa, nonostante abbia 20 anni, quindi mi immagino quando sarò più vecchia. Però questo comportamento sbagliato sicuramente è portato dal fatto che uno pensa, ignorante diciamo in materia, che se fa determinati esami, almeno nel caso in cui trovasse davvero qualcosa, potrebbe agire in tempo. Cioè, comunque c'è una specie di logica.
Sì.
E vorrei capire come si può cambiare questo tipo di pensiero.
E mia figlia, è ipocondriaca.
Sì, sì, sembra parecchio.
Ma una volta non era così, perché è stata anche la mia allieva.
Allora, sì, questo è un aspetto importante. Difatti, l'ho detto già nella presentazione prima e ne parlo a lungo nel libro, del fatto che tutti noi abbiamo l'idea che gli esami ci permettano di capire in anticipo la comparsa di malattie prima ancora che si manifestano con disturbi. Però in realtà il meccanismo biologico, questo succederebbe in una macchina, in un orologio, in un meccanismo che è costruito dall'uomo. L'uomo invece, la biologia è una, è talmente complesso che non sempre i disturbi ci sono prima delle alterazioni, i disturbi che si possono prevedere prima sono rarissimi, e quindi, e soprattutto si è visto che fare gli esami, i check-up, fare gli esami del sangue di routine non servono a nulla, non servono a individuare le malattie precocemente, ma anzi a creare più ansia e più stress. Tant'è che se si prendono 10.000 persone che fanno gli esami del sangue ogni anno e 10.000 persone che non li fanno solo quando c'è un sospetto, quando c'è un bisogno, si è visto che a distanza di 10-20 anni non c'è nessuna differenza tra i due gruppi, cioè non è che vengono individuate più malattie, vengono evitate, perché poi bisognerebbe, cioè la cosa è complessa, perché bisognerebbe che venisse scoperta una malattia che non si sarebbe scoperta, scoprirla con un anticipo sufficiente per poter intervenire, che la cura sia efficace, perché magari ti trova una malattia che ahimè la cura non serve, quindi era inutile scoprirlo, uno sta male prima. Cioè, se ti trovano una malattia incurabile 6 anni prima, è peggio, no? Perché stai per 6 anni stai male sapendo che è una malattia incurabile, è meglio saperlo all'ultimo momento, tanto incurabile. E così via. Poi gli esami non sono perfetti, quindi ci sono degli errori negli esami, quindi mettendo tutto insieme questo sono più gli svantaggi che i vantaggi di fare gli esami tutti i momenti. E quindi questa è un'illusione, l'illusione che facendo gli esami si possano scoprire le malattie in anticipo è un'illusione. Qualche volta capita, ma se lo si facesse a tutta la popolazione utilizzeremmo talmente tanti soldi a fare gli esami di routine che non avremmo più i soldi per curarli. Questo è, visto che il sistema sanitario nazionale ha dei soldi lì.
Però si parla da tantissimo tempo di prevenzione, quindi fare esami per prevenire, quindi è inutile fare la prevenzione.
No, allora.
Un concetto diverso.
Sì. Allora, un conto è la prevenzione nel senso di fare una vita sana, mangiare, non mangiare schifezze, mangiare cibi, cucinare le cose, non comprare cibi confezionati che sono pieni di grassi, sali, zuccheri nascosti e così via. Fare attività sportiva, non fumare, tutte le norme che non c'è bisogno della scienza per saperle. Cioè, quella lì è la prevenzione. Poi quella che lei ha chiamato prevenzione, in realtà sì, è meglio definirla come diagnosi precoce, cioè fare degli esami per individuare precocemente una malattia. In realtà si è visto che sono pochissime le condizioni in cui facendo degli esami in fase precoce risolvono dei problemi anticipatamente. E sono il tumore del collo dell'utero, il tumore del colon retto, l'aneurisma dell'aorta e quello della mammella, c'è una discussione molto aperta. Per questi 3-4 tipi screening è utile fare degli screening precoci perché si possono individuare delle malattie. Per molte altre malattie gli screening creano solo ulteriori accertamenti, ansie, eccetera, senza risolvere il problema. Allora, le faccio un esempio. Le immagini, appunto, che le scoprano una malattia che non si può curare. È stato inutile. Le scoprono una malattia che, se lei la cura o non la cura, non cambia nulla. È inutile averla scoperta perché non cambia nulla.
Serve per la testa per andare fuori di testa.
Eh?
Serve per la testa per andare fuori di testa.
Sapendolo.
Sì. E così via. Quindi in realtà devo dire, non mi piace tanto dirlo, ma devo in qualche modo dirlo, che una grande enfasi sui test di screening, su questo concetto che bisogna fare dei test per star bene, è sostenuta da quelli che fanno i test.
Grazie.
E quindi anche sui siti internet, molti siti non c'è scritto, ma sono finanziati dalle industrie che producono farmaci, che producono test di laboratorio e così via.
Ancora?
Sì, sì.
Però, soprattutto per le donne, il progetto Prevenzione Serena. Sì,
funziona.
Per chi funziona? Per noi donne?
Sì. Per il tumore alla mammella, l'ho detto, il tumore alla mammella, ci sono, anche lì cominciano ad esserci dei dubbi, tant'è che per esempio in Svizzera non è stato più reso obbligatorio lo screening del tumore alla mammella. Il collo dell'utero, il colon retto sono dei tumori per cui la diagnosi precoce salva delle vite. In alcuni casi invece si è visto di no. C'è l'illusione che gli screening salvino le vite. Se avete proprio un minuto di tempo e mi prestate attenzione, vi faccio questo esempio. Immaginate che a un gruppo di persone venga scoperto un tumore quando hanno 67 anni. Quando hanno 67 anni gli viene scoperto un tumore che li porterà a morte dopo 3 anni, quindi loro dal momento in cui viene fatta la diagnosi del tumore, perché cominciano ad avere dei disturbi eccetera, viene fatta la diagnosi del tumore, vivono 3 anni e muoiono a 70 anni, ok? Se noi facciamo la diagnosi precoce e gli scopriamo questo tumore quando hanno 60 anni, ma non abbiamo un trattamento che li faccia guarire, loro muoiono lo stesso a 70 anni per il tumore. Ma a quel punto abbiamo avuto l'impressione di avergli allungato la vita di 7 anni, perché prima si dice da quando è stata fatta la diagnosi di tumore vivevano 3 anni, adesso da quando gliel'abbiamo fatta vivono 10. In realtà non gli abbiamo fatto guadagnare molto, quindi molta illusione, qui poi cerco di spiegarlo con esempi semplici, molte idea sul fatto che gli screening servano deriva anche da questo concetto che si ha l'impressione che uno viva di più col tumore, in realtà certe volte non cambia.
Con una colonoscopia per prevenire un tumore al retto è più utile fare la prevenzione, perché durante la colonoscopia si può rimuovere, giusto?
Questo è il concetto che veniva spiegato prima, nel senso che quella è proprio la situazione in cui non è una, ad esempio, individuare una lesione benigna che è ad alto rischio di trasformazione mentre è ancora benigna, è una prevenzione vera. E
si parla di piccoli polipi, giusto?
Chiaro. E dunque. In questo senso lo screening dei tumori del colon retto rientra tra quelli che vale la pena di fare. C'è anche un'altra situazione che va spiegata bene, cioè che riguarda quella dei tumori che crescono lentamente e che possono anche non mettere in pericolo la vita. Ad esempio, i tumori della prostata a bassa malignità diagnosticati in uomini che hanno più di 75 anni. No? I tumori della prostata sono tanti, cioè possono avere aggressività diverse e c'è anche una scala di aggressività che consente di fare una previsione precisa. Questa scala è numerica, va da 6 a 10 e c'è una differenza sostanziale tra un tumore che viene classificato come 6 e un tumore che viene classificato come 10. Quello come 10 è un tumore aggressivo che, se non viene curato, provocherà la morte del paziente nel giro di un lasso di tempo breve. Viceversa, i tumori meno aggressivi, che sono quelli con l'indice 6, probabilmente non faranno niente.
Cioè, è più facile che uno muoia con il tumore che di tumore.
Morirà per un'altra causa, probabilmente, anche se non avrà fatto nessuna cura per quel tumore lì. Dunque, averlo scoperto prima ha dato la consapevolezza prima dell'esistenza del problema, ma non ha migliorato la prospettiva di vita del paziente. E non è un concetto semplice, perché le malattie non sono così semplici.
e c'è una estrema variabilità da una persona all'altra. Allora, mentre in alcune situazioni, che sono quelle che citava Marco Bobbio prima, è dimostrato che si riduce la probabilità di morire per quel tumore, allora bisogna diagnosticarlo per tempo, perché ne vale la pena. In altre situazioni invece non si fa altro che anticipare una diagnosi senza che questo abbia un impatto reale sulla prospettiva di morire o non morire per quel tumore. E allora lì non è ragionevole insistere a oltranza sul coinvolgere migliaia e migliaia di persone in accertamenti diagnostici che poi portano a dei risultati realmente scarsi. Ora, l'esempio del tumore che comunque non può essere curato ti porta a morte è uno, ma dall'altra parte ci sta quello che comunque non ti porterà alla morte. Allora ti chiedi, ma perché sono andato a cercarlo a tutti i costi? Ecco. Cioè, la discussione sui tumori della mammella, siccome questo è un argomento grosso, vale soprattutto per quei piccoli tumori che si chiamano carcinomi in situ, che vengono scoperti effettivamente con la mammografia nell'ambito dello screening, del progetto Serena. Però il problema, e poi vengono rimossi naturalmente, la probabilità di guarire per i tumori scoperti con lo screening, cioè quei nodi della mammella che la donna non percepisce, che non danno disturbi, che non si palpano, è vicina al 100%, è superiore al 98%. Ma il punto è quanti di questi effettivamente erano dei tumori che avrebbero avuto un decorso pericoloso per la vita di quella persona lì? E questo è un argomento su cui la risposta in questo momento non c'è ed è quello che rende dubbie l'opportunità di estendere più di tanto questo sforzo, perché comunque è un grosso sforzo organizzativo.
Quindi dovrebbe essere in base a chi poi diagnostica la cosa, che vede se realmente deve essere
questa. È chiaro, questo è un discorso in cui chi ha la responsabilità di proporre, portare avanti e controllare l'efficacia degli screening deve avere, proprio perché non sempre fare una cosa è meglio che non fare niente, ecco, e bisogna capire quando è più opportuno. E certamente il problema non è piccolo, perché una donna che abbia avuto un intervento per un carcinoma in situ della mammella, che probabilmente poteva rimanere lì anni senza che fosse stato diagnosticato, si considera una malata di tumore dal momento in cui lo ha saputo. E questa è un'idea.
Ma poi
che,
soprattutto, si considera rimane, guarita dall'intervento.
Che rimane nella testa, no? E poi pensa, per fortuna sono guarito perché mi hanno operato.
Invece non gli sarebbe successo niente.
In realtà una parte di questi casi, ecco, non vorrei dare il messaggio che non serve, però ci si interroga proprio perché una parte di questi casi, soprattutto nella parte di donne più anziane che fanno che rientrano nello screening, cioè quelle sopra i 75, quello di più, effettivamente questo è un grosso dubbio che c'è, però questo significa semplicemente interrogarsi sull'efficacia di qualcosa che ha dimostrato che globalmente serve. Dunque il messaggio deve essere fatelo, finché non ci siano delle prove contrarie, perché comunque è un modo per migliorare la salute di tutti.
Penso che abbiate esaurito tutte le richieste, giusto? Ci saranno ancora altre domande, ma le rimandiamo al prossimo incontro. Ci avete aiutato a capire molto di più, specialmente la mia famiglia, e di questo vi ringraziamo, almeno per qualche giorno.
giorno non stresserà più. E vi invitiamo a un prossimo incontro, perché è stata proprio una bella serata, e grazie a voi.
Grazie. Grazie.